Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi e al mio fianco, di fronte a me, Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. E dunque, quanto guardiamo la TV ogni giorno? Quanto la popolazione italiana guarda la TV? Sempre. È uno strumento che fa parte ormai della nostra vita, è una qualcosa di naturale. Appena rientriamo a casa ci sediamo in poltrona e via, accendiamo la TV.
Direi contenuti televisivi.
Audio video. Però quello che è maturato nel corso degli anni e che diventerà ovviamente preponderante con il passare delle stagioni è il tema dell'on demand, ed è uno dei temi centrali del mercato dei media, ed è anche un tema sociologico. Brava Silvia, effettivamente è un tema sociologico, perché dipende anche da come ci muoviamo, da che età abbiamo, da chi siamo. Effettivamente i nostri genitori, diciamo così, non hanno questa propensione al cosiddetto on demand, accendono la televisione e si guardano i contenuti lineari. Noi invece piano piano abbiamo imparato ad avere un altro tipo di atteggiamento, ed è questo di cui parleremo adesso. Perché di questo argomento si occupa il nuovo capitolo di Stand Out in Culture, che è lo studio sulle nuove tendenze culturali, abitudini e opinioni degli italiani, condotto da Initiative, l'agenzia del gruppo Media Brands, guidata da Andrea Sinisi. Dopo una serie di report dedicati a indagare i temi della diversity and inclusion, l'osservatorio di Initiative si pone l'obiettivo di capire come le nuove abitudini di consumo ci influenzino, a cominciare dal rapporto con le piattaforme e i contenuti on demand, proprio nei giorni in cui l'offerta di advertising si affolla con la discesa in campo di Netflix.
La TV continua a essere centrale, no?
Sì.
Nella dieta mediatica degli italiani, e con il digitale assume un nuovo ruolo, i nuovi contenuti, nuove piattaforme, nuove modalità di consumo. Il 60% degli italiani preferisce l'offerta on demand rispetto alla TV lineare, per svariate motivazioni, la maggior parte è relativa all'offerta di contenuti e programmi, per la varietà e ampiezza dell'offerta.
Sì.
E al 64% per la complementarietà dei contenuti, al 63%, e per la loro esclusività, 52%, oltre che per la modernità e l'innovazione, al 53%.
La flessibilità di fruizione non è più un requisito differenziante delle piattaforme on demand. Secondo il 57% degli intervistati, ogni piattaforma ha poi una propria area di forza specifica, aspetto particolarmente apprezzato dalla famigerata Generazione Z, perché trovano spazio temi non trattati dalla programmazione tradizionale, oppure perché si sente particolarmente rappresentata dalle tematiche raccontate. Le piattaforme on demand sono il luogo in cui creators e influencer possono esprimersi meglio, 46% dice, contribuendo a creare un'offerta più variegata.
I contenuti on demand suscitano maggiore attenzione. Per esempio, il 50% dell'audience di questi contenuti dichiara di prestare tutta la propria concentrazione a ciò che seleziona e decide di guardare. Ed è un dato importante in un contesto in cui la nostra soglia di attenzione è sempre più, diciamo, ridotta, no? E si è ridotta ulteriormente con l'abitudine allo scroll, no?
Certo.
Guardiamo, andiamo avanti. Questo perché i contenuti sono altamente personalizzati. Il palinsesto per la metà del pubblico on demand è fatto su misura. Il 43% considera l'offerta però costosa.
Eccolo là.
Ma il 48% preferisce pagare un abbonamento senza pubblicità.
Addirittura.
Quindi vediamo cosa succede con Netflix, anche se le proiezioni sono abbastanza interessanti.
Posso dirti una cosa? Posso aggiungere una cosa? In questi giorni la Rai sta trasmettendo il film di Bellocchio,
sì,
no? Oh, la prima puntata è stata letteralmente violentata dalla pubblicità.
Sì, l'ho visto anch'io.
Non riusciva a
capire. Che io l'ho visto al cinema e adesso lo sto vedendo in
televisione. È successo qualche cosa, perché ieri la seconda puntata non era più così.
Ah sì?
Vabbè.
Non lo so, questa cosa non l'ho notata. Comunque, per contro, il 47% accetta la pubblicità se questo comporta un canone più basso,
sì,
cioè disposto a pagare, sì, a beccarsi la pubblicità per pagare di meno. E a proposito di pubblicità, il 39% degli italiani valuta positivamente le marche che, tramite non so, un limited edition o collezioni capsule, si avvicinano agli show più popolari, soprattutto le serie TV, che come genere sono molto apprezzate. In ogni caso sono in grado di influenzare il 32% delle scelte d'acquisto, le serie TV.
Addirittura.
Proprio al fatto che le marche appaiono negli show con camei che sono apprezzati dal 36% degli intervistati.
Daily On Air, The Sound of ADV, siamo arrivati alla prima proposta musicale qui su Radio Atlanta, mercoledì 16 novembre, incredibile, è 16 novembre oggi.
Eh sì, è il 16 novembre,
non
siamo già qua,
70...
è Natale.
Esatto, 73 anni, Bruce Springsteen clamorosamente torna, più forte che mai, però effettivamente anche lui si sta un po' imbolsendo.
Il ritorno del boss.
Il ritorno del boss, è normale che sia così, e ritorna con un album di cover. Mai era successa, o quasi mai era successa una cosa del genere, perché la prima volta era un po' più sui generis e più, diciamo così, tra virgolette, artistico, visto che riprendeva delle canzoni di Peter Seeger, che è stato uno dei grandi alfieri della musica folk americana, e invece in questo caso riprende le sue canzoni preferite, soprattutto in genere soul, Motown. È un episodio discutibile, un episodio che magari non farà felici tutti quanti, un episodio anche da oltrepassare senza nessun tipo di remora, però alla fine possiamo dire una cosa, che Bruce Springsteen, nonostante abbia 73 anni, si rivela uno dei più grandi cantanti della storia. Qua veramente interpreta le cose in una maniera pazzesca. Only the strong survive, questo è Turn Back the Hands of Time. L'intervista. Influencer marketing, una leva di comunicazione sempre più forte, sempre più presente, che col tempo ha anche trovato le sue agenzie specializzate. Tra queste c'è UP Gang, che abbiamo anche avuto ospite qualche mese fa qua su Radio Atlanta. In Daily On Air, The Sound of ADV, Influencer Management Platform and Creative Company, protagonista allo Yab Forum. Ne abbiamo approfittato, allora abbiamo chiesto lumi a Marajeva Zizza, Head of Sales and Account in UP Gang. Buongiorno Marajeva.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, non perdiamoci troppo inconvenevoli, siete a Yab Forum per la prima volta?
Sì, questa è la prima volta che OP Gang partecipa con uno stand allo Yab Forum.
Insomma, l'influencer marketing, come abbiamo detto, è un segmento sempre più forte che si fa strada ormai nel mix digitale. Cosa ci può dire al riguardo in questa vetrina interamente dedicata al web e al digital marketing?
Assolutamente, allora diciamo che siamo qui proprio appunto per diffondere ancora di più il valore aggiunto che l'influencer marketing può portare all'interno di qualunque media mix digitale. Infatti diciamo che in un mondo sempre più incentrato sui social, in cui ormai è possibile rintracciare qualunque tipologia di target, OP Gang si pone come un vero e proprio supporto a 360 gradi per i brand, garantendo da un lato una qualità sia in termini di creator che di KPI. Quando parlo di qualità in termini di creator è perché ormai sappiamo che non tutti hanno una qualità reale, perché magari molti acquistano follower, bot e quant'altro, e quindi è necessario comunque dare una qualità ai brand anche in questo senso, e agenzie appunto come OP Gang danno un supporto anche di questo tipo. Infatti OP Gang, appunto come anticipavi, è l'influencer management platform e creative company che ha fatto ormai dell'asset tecnologico diciamo un po' la sua punta di diamante, collocandoci comunque tra i primi player in Italia ad aver costruito appunto la piattaforma proprietaria dedicata al mondo dell'influencer marketing. In questi giorni siamo di Yab Forum, stiamo un po' diffondendo quella che è la nostra esperienza, la nostra competenza, comunicando appunto la necessità della presenza dell'influencer marketing all'interno di un media mix, che vedono sempre più optare diciamo la scelta del brand verso dei canali digitali piuttosto che tradizionali. OP Gang diciamo, lavora su tutte le piattaforme social, in particolare ovviamente Instagram, Facebook piuttosto che TikTok e YouTube, che restano comunque sempre i top social nell'ambito dell'influencer marketing e anche di coinvolgimento dell'audience, andando a rintracciare e coinvolgere i talent maggiormente in linea con il brand, in base ovviamente alle richieste che ci vengono fatte e all'obiettivo che ci viene chiesto di raggiungere da parte del cliente, quindi da parte del brand.
Certo.
Infatti diciamo che ormai, come sono variegato, ormai ne esce una al mese praticamente di piattaforme social, allo stesso modo differenti sono anche le tipologie che si possono andare a coinvolgere, quindi è anche utile e importante sapere chi coinvolgere per la propria attività, per sponsorizzare il proprio brand o il proprio servizio. Infatti possiamo andare da diciamo una scelta del micro talent piuttosto che del middle, piuttosto che del big o della celebrity.
Sì.
Nel caso di sì, ormai anche loro diciamo sì, hanno questo duplice volto. In più, in caso OP Gang abbiamo una talent agency di talent in esclusiva che noi aiutiamo diciamo a crescere con un profilo senz'altro qualitativo per appunto raggiungere il target di riferimento. Concludo dicendo che inoltre in OP Gang, oltre ad un supporto diciamo dedicato alla parte creativo strategica, che è sicuramente un punto fondamentale come quello della scelta dei talent, mettiamo a disposizione dei brand anche la possibilità di lavorare non solo sulla parte alta del funnel, quindi della brand awareness, che è sempre stato un po' il punto di riferimento delle attività di influencer marketing, ma di scendere anche sulla parte più bassa del funnel, quindi avere la possibilità di lavorare anche a performance, quindi garantendo delle azioni da parte dell'utente ingaggiato.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Le volevo chiedere se ci può raccontare qualche case history particolarmente significativa per voi di questi tempi, che magari state presentando anche lo Yab, o comunque sulla quale state spingendo in questi periodi.
Assolutamente sì, diciamo che soprattutto negli ultimi anni, come sappiamo tutti, non sono stati anni sicuramente semplici, tra pandemie, guerre eccetera eccetera, quindi sono stati anni un po' complicati per tutti. Quello che ho notato con piacere è comunque la voglia da parte del cliente di continuare a investire nell'influencer marketing. Ovviamente ci sono settori che hanno continuato a spingere nello stesso modo, settori che hanno spinto maggiormente e settori meno. Il mercato è comunque molto molto orizzontale, infatti se prima eravamo magari abituati a vedere, non so, il talent che parlava principalmente di beauty, make-up, fashion, abbigliamento, quindi ad oggi lo vediamo raccontare qualunque tipologia di industria e qualunque settore, quindi dalla GDO al finance, dal beverage, che quest'anno probabilmente è uno dei settori che ha spinto di più nell'ambito dell'influencer marketing, fino ad arrivare magari al pet food, all'automotive, che effettivamente, ragionandoci un po', è forse il settore che ha un po' ridotto gli investimenti sotto questo punto di vista. Se devo pensare, diciamo, a delle case di successo in casa OP Gang, non posso non citare due campagne di due settori completamente differenti, infatti parliamo uno nel settore telco e l'altro del settore assicurazioni, in cui il cliente, diciamo, è rimasto molto molto soddisfatto. Avevano due obiettivi differenti. La campagna settore pet food aveva un obiettivo principale di brand awareness, però che andasse oltre la parte organica, quindi la desiderata del cliente era una reach quanto più ampia possibile. Sappiamo ad oggi che la reach in organico è piuttosto ridotta, nel senso non si supera mai un 18, massimo 20%, e il cliente ci chiedeva di superarla. Come abbiamo fatto? Abbiamo utilizzato quello che è un po' il fiore all'occhiello di OP Gang, che è il metodo OS, che sarebbe la sponsorizzazione dei contenuti organici direttamente dal profilo dell'influencer. Questo per aumentare appunto la reach fino a una percentuale che può arrivare anche all'80-90% sulla fanbase del talent coinvolto, ma anche andare a raggiungere fanbase comunque complementari o simili. La stessa metodologia è stata usata anche per l'altra case di cui vi parlavo, che è dell'ambito telco, che aveva un obiettivo differente, quindi un obiettivo performance, un costo per sessione garantito. Anche in quel caso, grazie alla metodologia OST di cui vi parlavo precedentemente, siamo riusciti a appunto raggiungere quelli che sono gli obiettivi, che erano gli obiettivi del cliente, appunto di restare ben sotto la soglia di costo per sessione che c'era stata richiesta.
Sfera di cristallo, ma anche fotografia dell'attualità, ci scuserai. Quali sono i trend del momento e che previsioni avete sul futuro, su quello che potrebbe accadere, non già solo l'anno prossimo, ma anche nelle prossime stagioni, in materia di influencer?
Sarebbe proprio bello avere questa sfera per il futuro. Però ci proviamo. Allora, diciamo che su scala globale il mercato dell'influencer marketing, le previsioni del mercato dell'influencer marketing ci fanno ben sperare, nel senso che si presenta un volume d'affari complessivo destinato ad arrivare circa 16 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno. Dando uno sguardo, diciamo, al mercato italiano, è fortunatamente un settore altrettanto florido, infatti secondo una ricerca firmata UPA, nel paese il mercato toccherà circa 272 milioni di euro annui, cifra che però potrebbe anche raggiungere il miliardo se consideriamo anche progetti di brand entertainment, la creator economy, quindi mi riferisco a merchandising, revenue dei canali, corsi e così via. Inoltre, quindi, prevediamo, speriamo, che la content economy resterà un po' il fulcro anche nei prossimi anni, in cui sicuramente lo storytelling del brand verrà declinato, diciamo, in misura crescente nei social come codice linguistico comune e quindi come punto d'incontro tra il brand e l'utente finale, quindi favorendo anche quello che è il contenitore, diciamo, tecnologico dei social, ma diciamo, perdendo la sua precedente centralità in favore di messaggi di marca.
E allora, Marajeva Zizza, ti ringraziamo per questo tuo intervento. Era Marajeva Zizza, Head of Sales and Account in OP Gang, oggi su Daily On Air, The Sound of ADV, e domani anche sulle pagine del Daily Net. Buona giornata e buona continuazione del lavoro.
Grazie.
Arrivederci. Grazie.
Arrivederci.
Il buongiorno si vede dal mattino.
Sunshine, I need to laugh. And when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way.
Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano. Siamo arrivati al momento delle news, delle notizie più calde, più belle, presenti sul nostro, sui nostri quotidiani, Daily Media e Daily Net. Tocca a te, Silvia.
SecNewsGate cresce in America Latina con l'acquisizione del 70% dell'agenzia messicana Another, che continuerà a operare in modo indipendente. Per quest'anno la società guidata da Fiorenzo Tagliabue stima di raggiungere un fatturato di 180 milioni di dollari con una crescita organica del 30%.
Cristiano Ronaldo ne sta combinando di tutti i colori. Ormai è giunto al tramonto della sua carriera, ma prossimo sicuramente alla riscossa durante l'imminente mondiale in Qatar, si è stretto un accordo con Binance, che è una principale ecosistema di blockchain al mondo e maggior piattaforma di exchange di criptovalute. E insieme presentano la prima collezione NFT di Cristiano Ronaldo, che sarà disponibile a partire dalle ore 10 di venerdì prossimo.
A proposito di Qatar e di mondiali, no? Sta per partire questo mondiale della discordia.
Esatto.
Tra l'altro penso che la prima partita, se non ho capito male, la prima partita è alle 5 di domenica. Qatar-Ecuador.
È urgente.
Mi sembra di capire che non sia un grande evento. Comunque, l'Emirato annuncia una campagna di comunicazione sulle sue bellezze turistiche, all'interno della quale questa campagna si chiama Feel More in Qatar. Significa che puoi fare tante cose. E si rivolge alle famiglie. Vabbè. All'interno di questa campagna ce n'è una con Andrea Pirlo.
Davvero?
Sì, che partirà a breve, proprio in occasione dei mondiali. E dice, e si chiama appunto, No Football, No Worries.
Ma è bellissimo.
Nel senso che se non giochi a calcio puoi fare tante altre cose.
Fantastico. Infatti, perché ne sanno di calcio in Qatar? Vabbè, lasciamo perdere queste polemiche.
Perché ne sanno di diritti umani in Qatar.
Ma sì, però magari se ne potevano accorgere un po' prima. Perché adesso mi sembra un pochettino... Insomma,
non lo so, vedremo.
No,
scopriremo.
Continuare a affermare che vengono calpestati i diritti umani, come ha fatto
è
Fiorello.
Tardi, dici?
Sì, 5 minuti prima ce la facevo anch'io. E il problema è stato assegnare il mondiale al Qatar e soprattutto farlo durante l'inverno. È una roba malata, è proprio la...
Vabbè, male, si muore di caldo.
No, ma non è questione, è l'espressione malata di uno sport ormai completamente venuto al business. Non che non fosse venuto al business anche prima, ma così si è esagerato. Praticamente blocchi i campionati, no? Però dal campionato, la fine che è avvenuta 3 giorni fa, all'inizio del campionato del mondo passano 5 giorni, quindi è una follia senza senso. Quando finisce il campionato del mondo, fai un attimo di vacanze di Natale e riprendono i campionati normali. Ma è una malattia totale. Solitamente cosa succedeva? Solitamente cosa succede? Che si fermano i campionati a maggio, le squadre partono in ritiro, a giugno inizia il mondiale, finisce a luglio e vanno in vacanza. Cioè, io queste cose. Va bene, lasciamo perdere queste polemiche. Che tariffa.it collabora con Italia Online per lo sviluppo del comparatore libero tariffe. Si tratta di un accordo che nasce tra due realtà di riferimento nel panorama del digital, con l'intento di unire i rispettivi know-how maturati nel settore. The sun is shining
down. Allora, è uscito il rapporto Network Diagnostic di RECMA, quella che fa le classifiche dei centri media, che conferma OMD Worldwide per la quarta volta il titolo di Best Performing Global Media Network, sempre secondo RECMA. OMD è prima per volumi di attività con 36,7 miliardi di dollari e il 10% circa di market share. In Italia l'agenzia ha una posizione dominant.
Abbiamo parlato di influencer marketing proprio poco fa con Malayeva Zizza di Upi Gang. E allora Lexus and the Partnership scelgono il Fully Mobile per esordio di Stefano De Martino in qualità di brand ambassador. Ottimi risultati proprio per la campagna di influencer marketing progettata in collaborazione con il team content di Wavemaker Italy. Oltre 10 milioni di reach e 3 milioni di video view. Daily On Air del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 63esima puntata, mercoledì 16 novembre 2022. Non dimenticate di andare a scrutare, osservare, spiare le nostre pagine social e la nostra, il nostro sito, dove si trova anche lo spazio che racchiude tutti i file, tutti i nostri incontri, tutti i podcast relativi alle puntate. Poco fa abbiamo ascoltato Heather Trost, Heather Trost che è stata ex membro degli AOK, ma soprattutto dei Beirut. E dopo quella esperienza si è ritagliata una piccola nicchia nel panorama pop psichedelico, fondendo musica da appartamento, ballate pronte per Twin Peaks, acid folk, indie pop un po' luttuoso e stranezze varie. Torna con questo Desert Flowers, dove è diventata più concisa, però anche più strana. E allora abbiamo ascoltato prima The Devil Never Sleeps, e ora è il momento del collettivo rinomato e molto molto venerato dei Salt, che dal 2019 tempestano i negozi di dischi di album. Solo nel 2022 ne hanno pubblicato 5, rivisitano sostanzialmente in maniera assolutamente spettacolare trame R&B, jazz, funk, psichedelia, doo-wop, trip-hop, soul sinfonico, groove anni 80. Questo disco rifà un po' il verso a certo tipo di gospel soul spirituale. Si intitola Untitled God e questo è God is Love, Salt. In vista del 25 e del 28 novembre è già scattata la frenesia da Black Friday, dai Cyber Monday. L'anno scorso la spesa per il Black Friday ha raggiunto quasi 2 miliardi di euro e gli italiani si stanno preparando a comprare, alcuni con ampio anticipo, ma ci sono segnali che il grande entusiasmo di un tempo si stia ridimensionando. Insomma, cosa succederà quest'anno, Silvia?
Dicelo, dicelo.
Non compriamo niente?
Ma no, comprare si comprerà, se no non gettiamo nello sconforto il mercato.
Esatto.
Però la maggior parte degli italiani è pronta a fare acquisti, sì. Ma i budget sono diminuiti.
Ecco, vabbè.
Secondo uno studio di Dentsu, il 74% delle persone in Italia si sta preparando a spendere, ma a condizioni diverse. Il 66%, per esempio, appunto, ha ridotto il portafoglio,
esatto,
a disposizione. SVG spiega che quella che viene definita come la luna di miele da Black Friday con il Black Friday è meno dolce di un tempo, ecco. Perché appunto gli entusiasti degli sconti sono passati dal 50% dell'anno scorso all'attuale 44%. Sì. Per Idealo invece, che fa una ricerca annualmente, ci sarà un taglio dell'8% della spesa, dei budget messi a disposizione, che passerà da 272 euro in media dell'anno scorso agli attuali 251.
Caspita. Ma perché? Perché gli italiani non sono così entusiasti, più così entusiasti del Black Friday?
Perché secondo SVG soprattutto molti ritengono di aver riacquistato oggetti inutili.
Infatti, me ne accorgo anch'io ogni tanto.
Meno male che te ne accorgi. Però desisti? No. Vabbè.
Stai scherzando.
Lo pensa un italiano su tre, del 30%, oltre il 30%. E sono soprattutto i più adulti a perdere interesse, oltre i 55 anni. Inoltre il 43% pensa che questo Black Friday di quest'anno sarà meno conveniente per via dei rincari generalizzati.
Certo.
Prevale anche l'atteggiamento più razionale. Il 44% delle persone non ha bisogno di fare acquisti, contro il 39% dell'anno scorso. Cioè dice: io non c'ho bisogno di comprarmi niente.
Certo.
Il 34% lo considera un evento consumistico, quindi cominciano a dire: ma è un po' tanto, no? Stiamo esagerando. Infine il 31% cerca di risparmiare proprio. Quindi anche dai dati Ideale emerge una disillusione rispetto al Black Friday. Secondo oltre il 30% degli italiani, quest'anno ci saranno non solo meno sconti, è quello che dicevamo prima, ma anche meno offerte. E il 37% pensa che quest'anno a fare acquisti appunto saranno meno persone, quindi non c'è neanche l'effetto traino. Emulazione.
Ma scusa, ma sono supposizioni o sono certezze? Della serie, oddio.
Sono degli studi che vengono fatti,
no,
ovviamente.
No, sto parlando di supposizioni e certezze da parte degli utenti, nel senso.
Ma lo sai che fa molto sentimento, no?
Esatto, tutto molto sentimento, però non è detto che non ci siano meno sconti. Uno dice, addio, c'è la guerra, c'è questo, c'è l'altro, sicuramente il rincaro, sicuramente non ci sono offerte, non compro niente. Però è più una questione proprio a sentimento, non c'è una vera certezza.
Beh, voglio dire, di cosa hai certezza tu nella tua vita?
Mamma
assoluta.
Mia. Vabbè, di solito gli acquisti del Black Friday si svolgono prevalentemente online. Sarà così anche quest'anno?
Beh, naturalmente sì, anche perché, come abbiamo visto, è un effetto di cui stiamo parlando ormai da sempre, ormai da quando abbiamo iniziato questa trasmissione, cioè con il lockdown prima, pandemia, eccetera, eccetera, è esploso il digitale, no? Quindi il 52% degli intervistati da Idealo pensa che acquisterà esclusivamente sui canali digitali, a fronte di un 40% che è pronto a fare acquisti sia digitali sia fisici, e di un 8% che invece rimane sul negozio fisico.
Sì.
Invece Dentsu evidenzia che il 67% passerà dall'acquisto offline a quello online.
Okay.
Cresce il social commerce.
Sì.
Qua entra in campo Shopify, che dice che gli italiani prevedono di fare shopping soprattutto su Instagram, poi su YouTube a stretta distanza e Facebook. Diciamo che se la giocano un po', no? Queste tre piattaforme.
Però qualcosa cambia in relazione all'età.
Sì, i millennial preferiscono Facebook. 44% contro il 26% della generazione Z.
Sì.
Ovviamente. Mentre i più giovani vanno su TikTok.
Beh, sì.
42% contro il 24% di media nazionale.
Eh sì. Però il Black Friday è da sempre visto come un modo per fare affari a buon prezzo.
Sì, anche il Black Friday di quest'anno sarà un'occasione per fare compere per Natale, no? Tu dimetti, sì. Porti avanti, risparmiando.
Sì.
Oltre l'89% del campione sta pianificando appunto di acquistare sicuramente o probabilmente regali di Natale. E poi ci sono quelli che si stanno preparando da tempo,
sì.
Cioè un 6% oltre un mese di anticipo sta pianificando gli acquisti, il 16% da 2 a 4 settimane e il 34% 1 a 2 settimane prima.
Vabbè. E per concludere, quali sono le principali tendenze di quest'anno?
Allora, secondo Shopify, in primo luogo gli italiani si metteranno a caccia di offerte, come ovviamente. Quindi il principale driver di scelta sarà il rapporto migliore tra qualità e prezzo. Nell'88% dei casi prediligeranno prodotti di qualità che durano nel tempo, quindi non l'acquisto così di oggetti senza un futuro, diciamo. E nel 75% dei casi faranno acquisti sostenibili. La sostenibilità naturalmente è un tema preponderante anche in questo caso. 4 italiani su 10 prediligono l'acquisto di prodotti ritenuti essenziali, ma allo stesso tempo non rinunciano a qualche piacere quotidiano. Poi il 37% degli intervistati è disposto a spendere persino di più per comprare da un marchio sostenibile, soprattutto i millennial e la generazione Z. Inoltre il 47% degli italiani è disponibile a sostenere una commissione extra per favorire la riduzione di CO2 emessa dall'acquisto.
Oh, ci voleva. Questo tema della sostenibilità sta avanzando sempre di più, il che ci soddisfa. Speriamo che non sia una questione di facciata, però mi sembra che, almeno dagli incontri che faccio, dalle interviste, dalle strette di mano, sento una sensibilità aumentata. Non è uno scherzo, non sto facendo sarcasmo.
No, sicuramente, perché è un tema che forse in alcuni casi può essere considerato un po' un sostenibility washing in generale, però devo dire che anch'io comincio a capire che la percezione, anzi la consapevolezza, è cresciuta.
E allora, con questa percezione, questa consapevolezza che cresce in tema di sostenibilità, Daily On Air, Sandro Vadivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, vi saluta. Vi rimanda alla puntata di venerdì prossimo, che sarà la 64esima. Cara Silvia, ti auguro un buon proseguimento di giornata e ti saluto calorosamente. Ciao Silvia.
Ciao.
Questa è Christine and the Queens, è il nuovo album. Ciao.